Siamo collegati con Stefano per parlare, a una settimana di distanza dall'ultima volta che ne abbiamo parlato con un altro interlocutore, di Afghanistan, perché in questa settimana molte cose sono accadute, compreso il fatto che oggi il Manifesto, ne parlavo in apertura, abbia scoperto che la missione in Afghanistan è ben lungi dal terminare, anzi proseguirà con un impegno per quello che riguarda l'Italia di 1800 uomini, ma al di là di questo dato evidente, d'altra parte era impensabile un ritiro improvviso alla fine dell'anno, abbiamo assistito all'annuncio da parte di Obama in conclusione del G8 svoltosi in Irlanda dell'inizio di una serie di negoziati con i rappresentanti dei talebani che avrebbero aperto un ufficio in Qatar. E ecco, due giorni dopo Obama smentisce, dice che per il momento non si comincia ancora. Nel frammezzo il presidente fantoccio dell'Afghanistan, Hamid Karzai, si sarebbe messo di mezzo. Vogliamo capirne di più e punto, ne capiremo di più chiacchierandone con Stefano. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma dunque, allora, io credo che qui ci siano due notizie interessanti, anche se ovviamente una è stata smentita, ma sono quelle smentite che sostanzialmente confermano quanto è stato precedentemente detto, nel senso che ovviamente se io sono non solo l'alleato ma il grande mentore di qualcuno, non è che poi posso tranquillamente ammettere che sto trattando col suo nemico mortale. Questo mi sembra evidente. Gli americani non potevano nemmeno lontanamente pensare di dire pubblicamente che effettivamente stavano trattando con i talebani, col Mullah Omar e via dicendo, ma mi sembra evidente che sia così, ed è così per un motivo abbastanza preciso. Gli americani non hanno intenzione di restare in Afghanistan per il prossimo secolo e non hanno nessuna possibilità sul terreno, a meno di non decidere di sterminare completamente la popolazione afghana e delle zone, anche delle zone del Pakistan come del Waziristan, di riuscire a vincere la guerra su un piano militare, cioè a pacificare l'insieme del territorio. D'altra parte Hamid Karzai, insomma il loro uomo a Kabul, sostanzialmente non è solo un fantoccio, è oltretutto un fantoccio che a malapena e grazie alle truppe occidentali che sono presenti riesce a garantire il controllo della città, cioè il sindaco della città, grazie appunto con una polizia locale che in realtà è costituita dalle truppe internazionali. È evidente che nell'idea di sganciarsi e di smettere di pagare i costi spaventosi degli interventi in Afghanistan, gli americani non possono che trattare con gli unici che sono effettivamente presenti sul campo in tre quarti del paese, cioè con i talebani, che bene o male hanno sostituito in quell'area i vecchi signori della guerra che avevano gestito lo scontro con i sovietici, tranne che nella parte nord del paese, dal dito di Kunduz a Mazar-i-Sharif, dove effettivamente governa l'alleanza del nord, che però per ragioni sia etniche, linguistiche, anche sia tribali, quindi di affiliazione, non riesce ad uscire dall'area dove è sostanzialmente originaria. Quindi chi voglia oggi governare l'Afghanistan senza prendersi la briga di rivaderlo al suolo e di andare ad occupare ogni singolo villaggio non può che trattare prima o poi con i talebani. Sono effettivamente quelli che sono in grado di controllare gran parte del paese e sono probabilmente in grado di arrivare a degli accordi con gli americani che permettano agli americani, come dire, di uscirne salvando parzialmente la faccia, probabilmente di ottenere che l'Afghanistan non diventi luogo di promozione di attività contrarie agli interessi degli americani più di tanto, e a quel punto chiudere, come dire, una partita che non gli è servita, gli è funzionata pochissimo e che non sono riusciti a vincere. Questo è un dato di fatto. La seconda cosa interessante che viene da questa notizia, guarda un po', chi c'è al centro di tutto questo movimento? Il Qatar. Allora, il Qatar è uno strano stato, è uno stato ricchissimo, è uno stato, come dire, che ha un'immagine più liberale dell'Arabia Saudita, che non so, è lo stato dove c'è Al Jazeera, dove c'è una forte modernità tecnologica di costruzione, ed è soprattutto uno stato dove che investe moltissimo in giro per il mondo ed investe molto ultimamente in politica estera. Investe nella zona del Sahel e nel nord dell'Africa, dove insomma sembra che dietro ad alcuni dei gruppi che scoprono il fondamentalismo negli ultimi anni ci siano i soldi del Qatar, ovviamente in competizione con quelli dei sauditi, nelle moschee che si diffondono nel sud dell'Etiopia ci siano i soldi del Qatar, in Somalia ci siano i soldi del Qatar, in generale nell'episodio di conquista islamica dell'Africa negli ultimi anni ci sia un finanziamento qatarino molto forte.
Perché in competizione con l'Arabia Saudita? Alcuni dei nostri ascoltatori forse lo sanno già, ma forse non tutti.
Allora, sono in competizione perché fondamentalmente sono in competizione su molti piani. In primo luogo, banalmente, si tratta di due stati differenti con interessi differenziati tra di loro, nel senso che l'Arabia Saudita cerca di presentarsi come grande potenza regionale sunnita, e su questo ha avuto da tempo uno scontro con più che altro nel corso degli ultimi decenni, soprattutto con l'Egitto per la supremazia sul piano all'interno del mondo sunnita. Il Qatar invece sostiene proprio quel tipo di esperienze come i fratelli musulmani in Egitto, che sono sostanzialmente fondamentalisti ma non integralisti, interessati alla costruzione di un potere civile religiosamente ispirato ma non derivante la propria legittimità dai religiosi, a differenza del modello saudita, che invece è quello per cui la dinastia regnante prende dall'adesione alla predicazione wahabita la propria legittimità. Quindi, tra l'altro, tende invece a sostenere le forme più wahabite, quindi tra l'altro più intolleranti sul piano religioso e più incapaci di distinguere tra piano civile e piano religioso, che si sviluppano in giro per il mondo islamico. Poi, dopodiché, c'è anche una questione non secondaria, c'è anche una competizione tra due classi dominanti che sono state rese ricchissime dal gas e dal petrolio e che vogliono utilizzare questo denaro per ampliare la loro influenza.
Sì, quindi evidentemente, voglio dire, c'è una competizione anche di carattere materiale, non soltanto...
Assolutamente sì, è politica, religiosa, laddove tra l'altro in quella branca dell'Islam il politico e il religioso si confondono profondamente, ed è anche ovviamente materiale. Stiamo comunque parlando di due dinastie saldamente in mano il potere nei loro stati, che comunque ambiscono ad avere un ruolo maggiore di quello che hanno oggi. In qualche misura l'Egitto, teniamo conto di questo, in quell'area lì, diciamo nel fronte sunnita, che storicamente si contrapponeva alla Turchia laica e all'Iran sciita, i due grandi stati che da sempre hanno cercato di imporsi come leadership sono stati l'Egitto e l'Arabia Saudita. In mezzo, per un certo, nel periodo di Saddam, si cerca di infilare l'Iraq, che per oggi è ridotto, come dire, è talmente in macerie che è impensabile, ed è talmente diviso al proprio interno che è impensabile che cerchi di riprendere la leadership. L'Egitto gioca per un lungo periodo la carta laica e secolarizzante come carta di guida del mondo arabo sunnita. L'Arabia Saudita vi si contrappone pesantemente, ricordate la guerra civile in Yemen negli anni 60, è la guerra civile, è una guerra per procura tra sauditi ed egiziani, in Sudan si ha uno scontro dello stesso genere, insomma abbiamo in continuazione queste situazioni. Il Qatar solo negli primi anni 70 diventa indipendente, ma sta su un lago di gas, ha come dire, un rapporto strettissimo con la finanza inglese, non dimentichiamoci che la dinastia regnante, come dire, è di casa dalle parti tanto della regina Elisabetta che dei primi ministri, soprattutto dei ministri finanziari e della borsa inglese. Voglio dire, il Qatar a un certo punto negli ultimi rivolgimenti gioca la carta dei fratelli musulmani, nel senso che si avvicina a questa espressione di politica che tenta di reislamizzare, ma non in senso saudita, non in senso wahabita, paesi come l'Egitto, la Tunisia, il Marocco, ma in fondo la stessa Turchia, nel senso che lì non abbiamo i fratelli musulmani, ma abbiamo delle forze politiche come l'AKP che in buona sostanza si ispirano a quel modello lì, e il Qatar inizia a fornirgli ciò di cui mancavano di più in fino a una ventina d'anni fa, quest'area politica islamica, cioè i soldi, e in buona sostanza lo fa cercando di non finire inghiottito dall'Arabia Saudita stessa, quindi, come dire, cercando di rafforzare la propria influenza in modo da costituire anche un bastione concorrenziale allo sviluppo di una sorta di impero wahabita con centro nell'Arabia Saudita, sostanzialmente una partita di questo genere. In Siria sta succedendo la stessa cosa, in Siria ci sono almeno a parte un fronte di partiti laici che ormai è quasi stato completamente messo fuori gioco, però fondamentalmente ci sono due grossi partiti islamici, gli uni finanziati dai qatarini e fortemente appoggiati militarmente dai turchi e l'altro fortemente appoggiati invece dai sauditi. Lo stesso, molti degli scontri in Libia tra le milizie islamiche sembra che siano da attribuire a una competizione di questo genere qua. Quindi voglio dire, l'apertura dopo i talebani, per tornare a bomba al discorso afghano, che esatto, per anni sono stati sostanzialmente appoggiati dal tandem Arabia Saudita con gli Emirati Arabi Uniti dietro da un punto di vista finanziario e Pakistan dal punto di vista militare, sembrano aver scelto come propri protettori nel mondo arabo con i soldi, di aver scelto come protettori i qatarini, e non a caso gli americani, che fino a quando i protettori sono stati sauditi avevano sempre rifiutato ogni contatto diretto con i talebani, con la mediazione dei qatarini invece trovano un accordo, anche perché gli americani dall'Arabia Saudita sono stati comunque allontanati, ricordatevi gli attentati ad Aran nel 96, ricordiamoci anche che Bin Laden, per quanto yemenita di origine familiare, insomma in realtà la sua famiglia è da decenni trasferita in Arabia Saudita e da lì fa parte dell'entourage del regime saudita, insomma. E il papà insomma era un grande costruttore per conto del re dell'Arabia Saudita,
con intime relazioni con la famiglia Bush
e in relazione con la famiglia Bush, sì erano all'interno del consiglio d'amministrazione, entrambi all'interno del consiglio d'amministrazione di alcuni grossi fondi di investimento, insomma, in cui tra l'altro era presente anche il vecchio primo ministro inglese, di cui in questo momento mi sfugge il nome, conservatore, che aveva sostituito la Thatcher. Mi scuso con gli ascoltatori, mi sta sfuggendo il nome, che era uno dei personaggi che ha sempre fatto la spola tra Londra, Washington e il mondo arabo.
Indicare come, voglio dire, certe distanze tracciate in maniera netta da un punto di vista ideologico, poi nella pratica delle relazioni tra potenti a volte, come dire, si accorciano in maniera del tutto sensibile.
Ma ecco, volevo solo dire, Maria, che però quello che succede con l'11 settembre, con l'avvio, comunque di uno scontro, che è anche uno scontro a quel punto tra le famiglie Bush e Bin Laden, cioè, per capirci, cioè, mi veniva in mente la battuta che non mi ricordo più chi facesse, ma che era sensato, diceva vabbè, ma per farsi la guerra in un consiglio di amministrazione potevano evitare di coinvolgere decine di migliaia di persone, perché in effetti a un certo punto sembrava veramente una guerra interna allo stesso consiglio di amministrazione. Però è anche vero che lì si segna una progressiva distanza che ovviamente non arriva mai alla rottura, ci sono ancora troppi interessi in comune tra americani e sauditi, mentre diventano, come dire, gli uomini di fiducia nella zona, diventano i qatarini. Ricordiamoci che il Qatar appunto accoglie come dire, l'ufficio di Hamas, accoglie l'ufficio dei talebani, insomma accogliendo l'ufficio di tutta una serie di teorici nemici giurati degli Stati Uniti, nel frattempo è la più grande portaerei delle forze di rapido intervento americano in tutto il Medio Oriente.
Insomma, si candida
un
ruolo,
buoni rapporti con gli iraniani,
sì. Si candida un ruolo di mediazione molto forte, insomma, mantenendosi in equilibrio tra aree geografiche e blocchi di potere che in alcuni casi sono contrapposti, perché se tu mi dici che hanno buoni rapporti con gli iraniani in Siria sostengono Assad e non certamente la formazione finanziata da quelli,
sì,
del Qatar, quindi è chiaro.
Però
che stanno
a Qatar che l'Iran sostengano l'alto prezzo del gas.
Sì,
perché interessa tutti e due, voglio dire, cioè, sono decisamente più pragmatici rispetto ai sauditi, non perché non abbiano una visione politica, ideologica e anche diciamo così religiosa molto forte, ma hanno un modo di esprimerla e di gestirla che è molto più pragmatica di quella che è, che tra l'altro incontriamo nella stessa modalità di politica internazionale dell'Arabia Saudita.
Ma per tornare proprio direttamente in Afghanistan, qui ci troviamo di fronte agli Stati Uniti che hanno perso la guerra, non controllano neanche, come dicevi giustamente tu, il centro di Kabul, devono gestire dopo tutti questi anni un processo di ritirata che cercano di far apparire il meno rovinosa possibile, anche perché hanno perso quelle in Afghanistan, hanno perso quelle in Iraq, oramai, come dire, non c'è più una fra virgolette guerra vinta da parte della maggiore potenza militare del pianeta, evidentemente c'è qualche cosa che non funziona, soprattutto dal punto di vista della gestione della cosiddetta pace, nel senso che loro non riescono a controllare i territori che distruggono, martellano con le bombe, occupano militarmente, ma poi non riescono a controllarli. Io credo per la nota massima che è quando devi continuare con la politica, devi continuare la politica come continuazione della guerra con altri mezzi, devi essere in grado di creare degli ambiti di mediazione possibile anche con i tuoi avversari. D'altra parte gli Stati Uniti quando attaccano l'Afghanistan nel 2001 si appoggiano a quell'altra banda di bricconi delinquenti, assassini, estremisti islamici e stupratori in varie SARS costituiti dalla cosiddetta Alleanza del Nord, che per un po', come dire, sembrano tenere botta, ma poi evidentemente l'Alleanza del Nord non fosse altro che per ragioni etniche controlla soltanto quella parte del...
Sono
tagiki, anche se poi qui in Europa tutti sono convinti che gli afghani sono quelli con quel cappello fatto in quella certa maniera, ecco, quelli che portano quel tipo di cappello sono soltanto i tagiki, e l'etnia prevalente in Afghanistan e nelle cosiddette regioni tribali del vicino Pakistan è quella che in Afghanistan chiamano Pashtun, in Pakistan la chiamano Patan, ma sostanzialmente si tratta della stessa gente che parla una lingua di origine persiana e che è accomunata con la vicina Persia, voglio dire, anche dai caratteri somatici, eccetera. per cui pur essendo un mosaico molto complesso quello afghano, certamente voglio dire è all'interno delle aree Pashtun che si gioca la partita, e questa partita gli statunitensi non sono mai riusciti a giocarla, non sono mai riusciti a creare un fronte di alleanze, non sono mai riusciti ad offrire una chance di vita alle popolazioni che facesse preferire la loro opzione a quella di continuare ad alimentare e mantenere la guerra di guerriglia. E poi diciamolo tutti, tutta la famosa dicitura che l'Afghanistan è la tomba di tutti gli imperi, ce la siamo ricordata quando commentavamo l'attacco degli statunitensi contro l'Afghanistan nel 2001, e oggi trova puntualmente conferma. Questo territorio risulta ben...
Secondo me la questione è anche questa: noi pensiamo quando gli americani vinceranno la guerra, pensiamo quando l'hanno vinta in Italia con i Germania, no? Pronto?
Sì, ti sento benissimo.
O in Giappone. Allora, in Italia e in Giappone fanno un'operazione molto semplice, che è quella di riprendere né più né meno che le gran parte della, quasi tutta la classe dirigente che hanno sconfitto in, che hanno sconfitto sul campo, come dire, riverniciarla, democratizzarla un po', fornire alla popolazione tutta una serie di aiuti e tutto sommato anche la, come dire, alla borghesia l'accesso al mercato americano, e sostanzialmente la pace la vincono in questo modo, la vincono con un piano Marshall unito al fatto che tutto sommato l'epurazione è molto limitata, e anche laddove l'epurazione è una cosa un po' più seria, come quella che avviene in Germania, nella Germania nazista, dove effettivamente non riciclano esattamente la classe dominante, comunque sia dispongono i pezzi della vecchia classe dominante democristiana e socialdemocratica del tempi precedenti al nazismo, che non è completamente sparita, che, come dire, è paracadutabile sul posto, anche perché la dittatura nazista in fondo dura, dura una dozzina di anni e non di più sostanzialmente. E allora, se tu tieni insieme queste dimensioni rispetto a quello che non riescono a non fare, ma che non riescono a fare nemmeno in Vietnam, se ci pensiamo, all'epoca, dove fondamentalmente perdono nello stesso modo, cioè vincono militarmente perché indiscutibilmente non sono i perdenti sul piano militare, solo che sono capaci solo di scegliersi, cioè di comportarsi esattamente come si comportavano i nazisti nei territori occupati dall'Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, cioè si scelgono dei personaggi assolutamente screditati, si appoggiano su delle microscopiche minoranze interne o su parti della popolazione in aspro conflitto con la maggioranza della popolazione, e risultano non essere credibili per la gran parte della popolazione. Aggiunge a questo che non cacciano una lira, perché i soldi sostanzialmente li mettono in mano, li utilizzano o sul piano militare o li mettono in mano a un branco di ladri come Hamid Karzai, mentre tutto sommato nel Giappone, ma nella stessa Italia del dopoguerra, una certa attenzione al fatto che i loro referenti non fossero semplicemente dei ladrones, guarda che in realtà ce l'avevano, tutto sommato la classe dirigente democristiana del primo dopoguerra era sicuramente come dire un capolavoro nei confronti,
certo, però mi pare, Stefano, che a questo punto sia chiaro che siamo di fronte a un problema di carattere culturale. Gli statunitensi in Italia e in Germania riconoscevano l'umanità e sostanzialmente una certa affinità culturale con le popolazioni che mettevano sotto controllo, al punto da creare una serie di miti, no? Da un lato l'Italia che resiste, che è antifascista, che si espressa nella resistenza, ma la stessa Germania l'immagine tramandata da decine di film di guerra statunitensi è quella di un'elite nazista feroce, stupida, stolida, e invece di una parte sana che non chiede di meglio che smarcarsi dalla fra virgolette follia, no? Quindi ignorando volutamente il fatto che un'intera popolazione aveva dato sostegno al nazismo, ma in questo modo rende possibile creare l'alleanza. E poi insomma il piano Marshall sono soldi, sostegno, aiuto alla ricostruzione, sia pure sotto tutela, ma certamente non sono la politica che gli statunitensi hanno fatto prima in Iraq, poi in Afghanistan. Quindi è chiaro che qui l'elemento è quello di profondo razzismo, di non riconoscimento dell'umanità dell'altro.
Cioè, ma ci aggiungerei una cosa, Maria: oltre al non riconoscimento c'è la profonda follia economicista, quella che in parte a sinistra si chiama neoliberismo, ma che è semplicemente l'applicazione, come dire, del turbocapitalismo, se vogliamo, quella per cui le guerre, cioè delle guerre just in time di cui si vantava la prima presidenza Bush, cioè il tentativo di fare delle guerre che costino il meno possibile, soprattutto dove i costi siano solo di tipo militare, mentre non deve essere considerata la spesa di un euro a favore appunto della post-guerra, cioè a favore della ricostruzione pacifica, quella che questo ti porta consenso sostanzialmente.
Io ricordo perfettamente che subito dopo la presa di Baghdad mancava la luce, mancava l'acqua, eccetera, e questi si sono preoccupati di entrare al ministero che si occupava del petrolio e poco altro, hanno consentito la devastazione di un importantissimo museo archeologico come quello della capitale irachena, quindi contribuendo a esasperare gli animi anche dal punto di vista dell'identità nazionale, dei valori nella quali gli iracheni si riconoscevano. Non hanno saputo destreggiarsi in un paese comunque spaccato in due tra i sunniti e sciiti, ma che comunque nonostante questa spaccatura era rimasto unito persino di fronte alla terribile guerra che aveva condotto con l'Iran, e quindi proprio un'incapacità, no, di creare alleanze, ma soprattutto di garantire qualche cosa alle popolazioni occupate. Questo dimostra proprio, come dire, una sordità completa, no? E adesso sono obbligati ad andare in Qatar a negoziare una fuoriuscita dignitosa e contemporaneamente tenere buono il fantoccio di Kabul che, sentendosi escluso, rendendosi conto che qui non si gioca solo la poltrona, che evidentemente era ormai rassegnato ad abbandonare, ma si gioca la stessa pellaccia che si mette di mezzo. Quindi veramente non dico che si tratta di una rovinosa ritirata, ma ancora una volta l'Afghanistan si ingoia i propri nemici. Certo che gli Stati Uniti potrebbero rimanere lì altri 10 anni, 20 anni, il problema è che spendendo una montagna di soldi per non controllare assolutamente niente, hanno avuto più morti di quanti ce ne siano stati dentro le Torri Gemelle, credo che questo la dica lunga, e credo che ben poco consoli il fatto che il loro nemico storico si trovava proprio in Pakistan, protetto probabilmente da quei servizi segreti pakistani che erano stati abbondantemente foraggiati proprio dagli statunitensi, che ben si guardano dal controllare, tentare di controllare davvero le proprie regioni tribali e in particolare il Waziristan. Quindi questi si trovano davvero in una situazione di decadenza fortissima, nonostante abbiano ancora oggi la capacità di distruggere un paio di volte l'intero pianeta.
Sai, la capacità di distruggere l'intero pianeta di per sé è abbastanza inutile, nel senso che dando per scontato che a parte l'ascesa di un pazzo furioso qualcuno anche negli stessi Stati Uniti possa avere l'interesse a distruggere l'intero pianeta per di più per 2,5 volte, perché non si capisce bene quali sarebbero gli interessi che potrebbero spingere a farlo. Il problema forte è che in realtà qui quello che è venuto meno...
Pronto? Cosa è venuto meno?
Dicevo, quello che è venuto meno è stata la capacità, quando loro esplicitano il progetto di un nuovo secolo americano, esplicitano un progetto di costruzione di una capacità imperiale vera. Cioè, il modello è finito, l'antagonista sovietico, adesso, come dire, noi diventiamo i veri governanti del mondo e in qualche modo gli diamo un ordine favorevole ai nostri interessi. E lo fanno veramente con l'arroganza imperiale, che tra l'altro è effettivamente non era nemmeno stata la loro cifra, nonostante alcuni anti-americanismi, secondo me, nemmeno troppo furbi da questo punto di vista, non era stata la loro cifra in tutto il secolo di espansione, come dire, affermazione degli Stati Uniti d'America, che appunto, come abbiamo visto dopo la Seconda Guerra Mondiale in Europa e nella stessa Asia, quella giapponese in questo caso, avevano avuto la capacità di essere altro. Loro invece lo fanno con questa arroganza totale di poter dire noi, cioè non c'è nessuno che può competere a questo punto con noi, e dimenticano un dato storico: tutti gli imperi che sono durati dei secoli, sono anche solo due secoli e mezzo, si sono basati su una certa capacità portare al proprio interno l'elite dei paesi dominati e allo stesso tempo di essere abbastanza applauditi da parte delle popolazioni dei paesi dominati.